Leone. Vi racconto uno spettacolo di Elisabetta Fiorito.
Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 nella versione festiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa prima parte parliamo di West Side Story, il famoso musical di Leonard Bernstein, portato in scena per Natale e Capodanno al Sistina da Massimo Romeo Piparo.
È stata affrontata dal teatro, soprattutto dal teatro d'opera, in svariate forme e diversi allestimenti, molto poco battuta in Italia, molto più frequentata nel resto del mondo come titolo e come opera, perché da noi vive a cavallo tra opera lirica e musical, dove insomma sono due generi che in Italia sono purtroppo tenuti molto separati, cioè l'opera affronta pochissimo questo repertorio del musical operistico, tipo Fantasma dell'Opera, tipo West Side Story e così via, e il musical spesso non si può permettere allestimenti faraonici e colossal come West Side Story richiede. Quindi questa versione finalmente prova a sanare un po' questo connubio tra opera e musical, portando in un teatro molto popolare una messa in scena tutta in lingua italiana, canzoni e dialoghi tradotti in italiano che aiutano la comprensione totale dell'opera, e finalmente dovrebbe un po' abbracciare un pubblico più vasto che spesso magari non si rechi all'opera. Quindi questa versione avrà questo come obiettivo, che è quello di rendere molto più popolare e più accessibile un'opera che viene poco praticata. Sul palco vedremo riprodotto uno spaccato di New York anni 50 dello scorso secolo, con i vicoli, i balconi e le cosiddette famosissime scale antincendio tipiche di tanti film che hanno raccontato la New York di quegli anni. Scenografia imponente con oltre 100 cambi di scena e movimenti scenici che renderanno movimentata l'azione. È un cast di performer, di cantanti, ballerini, attori di grandissima qualità, la maggior parte provengono dal cast di Cats, che è stato un altro grande successo del Sistina dello scorso anno, capitanato da Luca Gaudiano, che è un Tony veramente da manuale, canta come un tenore lirico ma recita, si muove come un attore di musical. Natalia Scarpollini farà Maria, è una giovanissima interprete che viene dal cast di Cats. Ci sono con loro Antonio Catalano e Rosita Denti, che fanno invece la coppia portoricana. Tra gli adulti abbiamo un Giulio Farnese, che è un attore di grandissima esperienza delle compagnie del Sistina, che insomma ritorna in un ruolo molto particolare, l'unico adulto veramente dentro lo spettacolo, insieme a Jacopo Pelliccia. La scelta del cast non è stata per niente facile, ovviamente, perché è uno spettacolo che vede protagonisti giovani, ruoli, quindi attori sicuramente di età scenica apparente tra i 17, 18 e i 19 anni. quindi non era proprio un cast facilissimo che si trovi dietro l'angolo, però io avevo già fatto una grandissima selezione praticamente tra i migliori performer giovani italiani con la produzione di Cats, e quindi da lì già è iniziato un lavoro di preparazione di stile anche sul tipo di danza fatta col coreografo di Cats, che era l'inglese Billy Mitchell, e ci siamo portati già un po' di lavoro avanti nel corso di questi 3 anni di Cats, quindi siamo arrivati un po' alla meta molto preparati, quindi un cast che sorprenderà tanto per la propria bravura, preparazione, energia. Il protagonista, ovviamente il ruolo di Tony, è stato quello a cui ho dedicato maggiori attenzioni. Volevo un ragazzo, un professionista dalla faccia buona, deve ovviamente avere le sembianze di origine europea, orientale, tipo un polacco nella storia, figlio di emigrati polacchi, naturalizzato americano, quindi un ragazzo alto, dai caratteri europei. Ed è Luca Gaudiano, ha assolutamente sorpreso con la sua bravura tecnica, con la sua passione, con la sua dolcezza recitativa, e praticamente incarna perfettamente il Tony di West Side Story che io mi sarei mai sognato.
E continuiamo ad ascoltare Massimo Romeo Piparo in West Side Story.
Anche Natalia Scarpolini, che era una nostra performer di Cats, ha dato alla nostra Maria una dolcezza, una ingenuità di ragazzina che sbarca per la prima volta nel continente americano del nord e con i suoi sogni di una vita migliore si ritrova poi immersa dentro un dramma, e in questo devo dire che Natalia ha dato una bellissima prova, ma tutto il cast, Rosita Denti fa una Anita piena di verve, di carattere, di temperamento portoricheno, molto, molto latina, così come il suo Bernardo interpretato da Antonio Catalano, attore molto solido e insomma fisicamente molto latino. Quindi insomma diciamo che tutto il cast, Roberto Torri che fa Riff, poi c'è Giulio Farnese che fa il vecchio proprietario del negozio in cui questi ragazzi si ritrovano, che è Giulio Farnese, il detective Schrenk interpretato da Jacopo Pelliccia, ci sono insomma una serie di figure molto importanti del nostro teatro musicale che danno a questo cast una grandissima energia. Questa storia ha tantissimo da raccontare ancora perché è attualissimo. Cioè, questo veramente sconvolge quanto il teatro riesca nei suoi capisaldi, nei suoi titoli più longevi e più illustri, rappresentare la realtà e la società in cui viviamo e soprattutto i temi contemporanei del nostro vivere. Questa storia, che poi è Romeo e Giulietta, quindi viene ancora da lontano, mette a nudo quanto tutto oggi scorra per fazioni, con me o contro di me, Capoletti e Montecchi, Sharks and Jets. Ed è impressionante quanto questo racconto di due bande giovanili che si scontrano per il dominio di un pezzetto di strada, quanto sia oggi attuale e rispecchi la nostra cronaca quotidiana. Dentro questo scontro tra bande c'è anche questo rifiuto dello straniero, questo dominio della razza contro l'invasione dell'ipotetico straniero che viene a cercare fortuna nella nostra terra, nel nostro paese. Quindi niente di più attuale, cioè questa storia sembra proprio lo spettacolo che andava fatto in questo preciso momento. Sono così contento, ma anche così sorpreso, così stranito da questa coincidenza tremenda dell'attualità della nostra cronaca che ci viene rappresentata da questo spettacolo che è stato scritto 60 anni fa, quindi ha molto molto da dirci ancora West Side Story, ed è impressionante quanto ce lo dica in maniera forte, con una colonna sonora che rende tutto così epico da sembrare veramente tra il gladiatore e C'era una volta in America.
Si troverà.
Prendiamo una breve pausa per ritrovarci subito dopo con Cartellone nella versione delle feste. Vi racconto uno spettacolo.
Il centro dell'Africa nasconde un tesoro tanto prezioso quanto indispensabile: il latte. Nelle terre intorno al Monte Kenya, cowboy e cowgirls africani producono nelle loro fattorie quello che viene considerato l'oro bianco, in un paese in cui le sfide ambientali diventano ogni giorno sempre più complesse. Sono Giampaolo Musumeci e durante il mio viaggio in Kenya ho raccolto le voci di allevatori e allevatrici per raccontare le storie e le difficoltà di chi il latte lo produce. Oro Bianco, storie africane di cowboy e fattorie, è il nuovo podcast di Radio 24 e Fondazione AFSI, che potete trovare sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Vi racconto uno spettacolo.
Ben ritrovati a Cartellone, vi racconto uno spettacolo. In questa seconda parte parliamo del Mein Kampf da Adolf Hitler, uno spettacolo del Teatro Stabile di Bolzano e del Piccolo di Milano in tournée fino ad aprile, di e con Stefano Massini.
Quella sera del mese di maggio, Emil Erik Kastner Si trovava anche lui, come molti altri, in Operplatz, quartiere Mitte, Berlino. Una sera di maggio dell'anno 1933, Emil Erich Kastner ha 34 anni. Nella vita pensava di fare l'insegnante, poi non si era laureato e aveva iniziato a scrivere. Racconti per bambini, ladri, avventure, inseguimenti. I suoi libri erano in tutte le case in cui ci fossero bambini. E alcune volte Emil Erich Kastner raccontava lui stesso le sue storie. Leggeva i suoi libri. Li leggeva in una libreria, in una biblioteca, che per l'occasione affiggevano per strada l'annuncio: questa sera Emil Erich Kastner sarà qui con noi a raccontare. E la gente accorreva. Accorreva perché Emil Erich Kastner era formidabile a raccontare. C'è chi è pronto a giurare di aver visto una piazza intera a Berlino, piena all'inverosimile, un sacco di gente. Solo perché in fondo Emil Erich Kastner si era seduto su una sedia e aveva iniziato a leggere i suoi libri a voce alta.
Il testo di Hitler viene fatto parlare in questo spettacolo così come esso è, senza esegesi, senza note a piè di pagina, senza commenti in contrappunto. Per la prima volta queste parole vanno su un palcoscenico così come sono e parlano con tutti i link, con tutti i déjà vu, con tutti i meccanismi di collegamento che essi creano nel nostro immaginario, non soltanto con la storia, ma anche con la politica dei nostri giorni, il modo in cui la narrazione politica è stata influenzata da quelle parole e da quello stranissimo libro che attraverso un'autobiografia raccontava la carriera di un nuovo politico.
Questa sera del mese di maggio 1933, tuttavia, questa folla gigantesca che si è radunata qua in piazza non è qui per ascoltarlo raccontare. Ed Emil Erich Kastner non è qui per leggere i suoi libri, no. L'hanno costretto ad essere qui. Vogliono che assista al rogo dei libri, i suoi e quelli di molti altri. Sì, perché questa sera in Operplatz hanno acceso un grande fuoco in mezzo alla piazza. Le fiamme e i bagliori si vedono da lontano. In tutta la città la gente dice: brucia qualcosa in Operplatz. Sì, è vero, brucia qualcosa. Per l'esattezza bruciano libri. 25.000 libri, fra cui i libri di Emil Erich Kastner, costretto ad assistere.
Nel mio testo sono stati utilizzati vari elementi. Non c'è soltanto il primo Mein Kampf che Adolf Hitler detta nell'anno 1924 in quella cella all'Landsberg. Dentro il mio testo sono confluiti anche molti discorsi dei comizi di Hitler, certi discorsi che venivano tenuti nelle inaugurazioni degli anni accademici, quindi i discorsi che Hitler teneva per, diciamo, motivare la gioventù hitleriana, e molto molto volentieri, diciamo, tornava agli argomenti e ai racconti che aveva fatto dentro il Mein Kampf, dove egli racconta in fin dei conti la sua ascesa e quindi anche la sua giovinezza, la sua adolescenza. E poi ci sono le conversazioni con Hitler a tavola, che sono un materiale molto ricco, che è stato raccolto da alcuni dei suoi più stretti collaboratori, che nel corso di tutta una serie di, diciamo, iniziative conviviali registrarono le parole del Führer sulle più varie tematiche, e ci sono molte volte degli argomenti, dei temi collegati appunto alla prima stesura del Mein Kampf e alla fase, diciamo, della vita di Hitler in cui ancora egli doveva diventare colui che conosciamo.
A partire da questa sera del 10 maggio 1933, niente più è uguale per gli scrittori in Germania. Thomas Mann si farà spedire i suoi appunti, non tornerà più a casa e lo sa. Bertolt Brecht cambia casa ogni sera come un latitante per paura che vengano ad arrestarlo. Josef Roth scrive: l'inferno ormai è al potere. Steven Zweig si toglierà la vita pochi anni dopo essere riuscito a fuggire in Brasile. Fra tutti loro, il più noto, il più importante scrittore per bambini, Emil Erich Kastner, non riesce a lasciare la Germania. È nato qui, è cresciuto qui. Si rivolge al potere, chiede a Goebbels: che cosa devo fare per restare? Gli rispondono: smetti di scrivere. Ma non basta. E come condizione dovrà assistere al rogo dei libri. Ogni volta che bruceranno i libri, lui dovrà essere lì, in prima fila, ad assistere. Ed è così che Emil Erich Kastner passa alla storia come lo scrittore che ha assistito al rogo di 100 milioni di libri. 100 milioni di libri.
Questo spettacolo è assolutamente un racconto in prima persona. Noi abbiamo troppe volte tolto ad Adolf Hitler la sua umanità. L'abbiamo fatto perché in questo modo lo distanziavamo da noi. Hitler diventava una bestia, diventava un'entità antiumana e quindi era molto facile dire che noi non ci saremmo fatti più convincere, guidare o addirittura infatuare da una creatura antiumana, quindi in qualche modo demoniaca. Viceversa, riscoprire, riaprire gli occhi, consapevolizzarci sull'umanità di Adolf Hitler può essere l'unico modo di immunizzarci davvero al ripresentarsi di quel modo, di quel verbo, di quegli argomenti e anche di quelle furbizie che nascono tuttavia da un essere umano che riusciva a parlare agli altri proprio perché faceva appello da umano alla loro frustrazione umana, alla loro rabbia umana, alla loro paura umana. Soltanto se accetteremo il confronto paritario con Hitler e con quello che Sigmund Freud in una famosa lettera ad Einstein del 1932 definiva come la parte hitleriana di noi presente in tutti gli esseri umani, soltanto in quel momento riusciremo veramente a immunizzarci attraverso la consapevolezza e il senso critico rispetto a questo che è un rischio indiscutibile, cioè che qualcuno faccia leva sugli aspetti più deteriori della nostra umanità per costruirvi un consenso.
Quando tutto questo ormai diventò un ricordo ed Emil Erik Kästner era ormai un uomo con i capelli grigi, si racconta che qualcuno lo riconobbe dentro una libreria. Sì, era lui. Era Emil Erik Kästner, l'uomo con i cui racconti ero cresciuto da bambino. Mi avvicinai, non senza esitazione, gli dissi: che emozione trovarla qui, Herr Kästner, adesso che finalmente i libri si leggono e non si bruciano. Lui rimase come accigliato. Mi guardò come se avessi detto qualcosa di stonato. Mi disse: i nazisti erano loro stessi un libro, non lo sa.
E continuiamo ad ascoltare Stefano Massini in Mein Kampf.
Beh, la scelta di questo spettacolo nasce quando Ronconi, più di 20 anni fa, durante una lezione, apostrofò un allievo dicendogli che avrebbe dovuto recitare un monologo di William Shakespeare, era quello del Riccardo III, il monologo che apre Riccardo III, come se fosse Adolf Hitler a recitarlo. Era una provocazione, evidentemente, ma mi aprì questa linea di lavoro, questa ipotesi di lavoro. Poi ne parlai molte volte con Ronconi, gli feci leggere parte del testo. Tutto questo lavoro è andato avanti fino a quando nel 2016 la Germania autorizzò nuovamente il ritorno di Mein Kampf sulle librerie, sostenendo che soltanto il senso critico potesse evitare il ripetersi della catastrofe. Per me fu un ulteriore stimolo fortissimo a continuare a lavorare, a interpolare materiali, e sono arrivato alcuni anni fa a una versione finale, e quando il direttore del Piccolo mi chiese quale volessi essere, diciamo, il mio prossimo spettacolo al Piccolo, gli parlai appunto immediatamente di questa ipotesi.
Tutto cominciò così. Da un libro. Milioni di morti non sarebbero morti. Milioni di libri non sarebbero cenere. Niente di ciò che è stato sarebbe stato come è stato, se non fosse che qualcuno in quella cella, all'Asberg, nel 24, decise di scrivere quelle parole per quel libro. Pensi, a volte mi fa così sorridere. È il libro che tutti quanti dovremmo conoscere per capire. Eppure è l'unico libro che in questa libreria io e lei non possiamo trovare, non possiamo leggerlo. È il libro proibito. Perché? Se l'è mai chiesto? Per prudenza? Per punizione? O non sarà piuttosto, mi chiedo, per paura?
Beh, emerge un Hitler che usa, non a caso, l'arma del romanzo di formazione. La sua è un'autobiografia. Mein Kampf non è un trattato, come molti pensano. Mein Kampf è un'autobiografia, ed è un'autobiografia che fa ampio ricorso alle formule consuete del romanzo di formazione. C'è questo eroe con il quale è molto facile, diciamo, immedesimarci, e Hitler lo sa, lavora appunto sulla creazione di quello che oggi potremmo chiamare, diciamo, uno della seconda linea, un underdog, uno che non è stato visto mentre arrivava uno che si è costruito, diciamo, mentre gli altri lo nascondevano, lo evitavano, lo condannavano, lo consideravano come sostanzialmente irrilevante. Lui cresce nella speranza di poter un giorno diventare qualcuno, anche questo fra l'altro è qualcosa che ci trova molto in sintonia oggi nell'era della massima visibilità come manna dal cielo. Lui vuole diventare qualcuno, ci riesce lavorando, facendo perno esattamente su quei sentimenti di frustrazione e di rabbia che sono la base, l'architrave non soltanto della sua personalità ma di tutti coloro che poi tentava di convincere.
Sì, dico, se quelle parole, in teoria sconfitte dalla storia, non avessero perso un solo tratto della loro forza, se quelle parole dette stasera qui da me o da un altro o da lei facessero ancora effetto, forse è questo esperimento che ci fa paura, forse è questa la ragione per cui nascondiamo quel libro e appena qualcuno osasse prenderlo in mano diremmo immediatamente apologia.
Sicuramente Adolf Hitler riuscì a convincere le masse a diventare colui che oggi, diciamo, storicamente conosciamo attraverso una grande rivoluzione. La rivoluzione era quella per cui, come lui stesso teorizza dentro Mein Kampf, si doveva smettere di rivolgersi alla testa delle persone e si doveva iniziare invece a rivolgersi al petto, allo stomaco, alle viscere, come dice lui stesso, là dove l'istinto regna incontrastato, la rabbia, l'orgoglio, la paura, la frustrazione.
C'è sempre una pagina bianca ancora da scrivere e ogni cosa prende forma lì. Quando scegli quali saranno le tue parole.
E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast, sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Prossimo appuntamento doppio per le feste alle 15 di sabato 4 gennaio. Un augurio di buon anno.